Apriamo fratelli e sorelle la nostra Bibbia nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni nostra consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione onde noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Noi siamo portati a dire, nonostante l'afflizione che ho avuto, nonostante il dolore per il quale sono passato, ho potuto trovare pace, ho potuto trovare consolazione. Mentre non è che il Signore ci consola nonostante, ma ci consola proprio nelle afflizioni. L'afflizione produce pazienza, la pazienza produce esperienza, l'esperienza speranza, e la speranza non rende confusi perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Dunque Dio ha scelto per educarci l'afflizione. Quando il cuore diventa, quando il viso diventa mesto, il cuore diventa migliore. Quando l'ostrica soffre, si forma nel suo interno una perla. Invece la vita comoda, facile e prospera, quella che noi desideriamo e amiamo con tutto il cuore, rende l'uomo pigro, gretto e vizioso. Noi vogliamo una vita proprio, oh Signore, dammi una vita facile, una vita comoda e una vita prospera, che così io possa vivere lodandoti e benedicendoti. Ecco. Su questo stampo sono un po' tutte le nostre preghiere per noi e per i nostri figli. La sostanza, cambieranno le parole, ma più o meno la sostanza è questa. Ed ecco che il Signore che ci ama, il Signore che ci vede abbarbicati ad un mondo che nel suo spirito è ostile a Lui, in un mondo che fa di tutto per distogliere i nostri pensieri da Lui, un mondo che usa lo stesso linguaggio della Bibbia, parla di amore, di bontà, di temperanza, di dialogo, di opere filantropiche, parla continuamente di opere buone. E non sappiamo che il buono è l'unico nemico che ha il meglio. Sono le cose buone che noi ci rovinano. Non sono i peccati grossolani, ma le cose buone. Difatti, abbiamo fatto queste esperienze sovente. Noi quando ci appartiamo e cerchiamo il Signore non possiamo dire di non trovarlo. Il Signore ha detto di appartarci perché Lui è sempre lì in attesa nostra. Ma dove sempre l'abbiamo trovato è stato in un vero dolore, un dolore forte. E lì è come il suono di una campana che chiama raccolta. Lo sposo chiama la sposa a un divino comunione con Lui. Dove lo troviamo sempre è nel dolore, un qualsiasi dolore. Poi lo vediamo bene chiaramente nella scrittura, possiamo guardare nel libro di Giobbe, il capitolo 33, come è forte questo. Dal versetto 14, il Dio parla bensì una volta, e anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per vie di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali. Quando sui loro letti essi giacciono assopiti, allora egli apre i loro orecchi e dà loro in segreto degli ammonimenti, per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lungi da lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dal dardo mortale. Che brutto sogno che ho fatto questa notte, ho sognato che le cose andavano tutte male in questo mondo, E noi reagiamo così, e così tiriamo una riga sopra la Bibbia. L'uomo è anche ammonito sul suo letto dal dolore, dall'agitazione incessante delle sue ossa, quando egli ha in avversione il pane e l'anima sua schifa i cibi più squisiti, la carne gli si consuma e sparisce, mentre le ossa, prima invisibili, gli escono fuori. L'anima sua si avvicina alla fossa e la sua vita a quelli che danno la morte. Ma se presso a lui vi è un angelo, un interprete, un solo fra i mille, che mostri all'uomo il suo dovere, e Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo, che non scenda nella fossa. Ho trovato il suo riscatto. Allora la sua carne diviene fresca più di quella di un bimbo. Egli torna ai giorni della sua giovinezza, implora Dio e Dio gli è propizio. Gli dà di contemplare il suo volto con giubilo e lo considera di nuovo come un giusto. Egli va cantando fra la gente e dice: avevo peccato, pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Il Dio ha riscattato l'anima mia, onde non scendessi nella fossa, e la mia vita si schiude alla luce. Ecco, tutto questo il Dio lo fa 2-3 volte all'uomo per ritrarre l'anima di lui dalla fossa. Ecco, questo è un dono che Dio fa alla sua creatura, quello di metterlo di fronte alla caducità della vita. La vita dell'uomo è di 70 anni e per i più forti a 80. Quelli che non fa l'orgoglio è tutto lacrime e dolore. Tutto quello che ne fa l'orgoglio è vanità. Tutto. Noi siamo stati salvati per vivere in un altro regno. Siamo stati salvati per vivere per la fede nel suo regno. Il regno ci ha salvati e ci ha introdotti nel suo regno. Ci ha trasportati dal regno delle tenebre nel regno del suo amato figliuolo. E là ci dobbiamo vivere per la fede. Abbiamo ricevuto in dono una natura diversa da quella che avevamo prima. E questa natura ci spinge e ci attira ad una vita migliore. Dobbiamo camminare. Il maiale, come vedete l'altra volta, ha subito un intervento e si è stato messo nel cuore un cuore di agnello. E poi continua a vivere nel mondo, mentre prima cercava ogni pozzanghera per poter andarci, perché la sua natura lo attirava più forte, era la sua natura, lo costringeva a rotolarsi nel fango, lo costringeva, come noi. Ci piaceva la ricchezza, ci piaceva la vita comoda, la vita facile, la vita prospera, i divertimenti, tutto quello che il mondo offre, ci piaceva, ci attirava e non potevamo fare altro. E questa vita condotta così ci ha portato in un certo momento o la malattia, o un disguido finanziario, o grandi dolori, dispiaceri in casa, ci hanno portato come un risveglio brusco. Dove sono? Non posso più vivere, non troverò mai più gioia in questa vita. Tutto si è chiuso. Come una cappa ci è calata addosso, non abbiamo trovato più scampo. Oh mio, sono me. E allora ecco, molti si sono dati all'alcol, giovani, o alla droga, o al vizio, o la pornografia, o i divertimenti, o la lussuria. Ognuno ha scelto secondo il suo temperamento, il suo carattere, ha scelto di trovare ancora uno scopo per vivere. E qui ha imboccato la via, il tunnel della disperazione. Ed in breve tempo è arrivato a concepire l'idea del suicidio. Come soluzione, qui mi suicido. Così tagliato la testa al toro. E in questa situazione di sconfitta totale, il Signore ha mandato un suo angelo a portare il seme della vita. E noi per la sua grazia l'abbiamo accolto così con semplicità, con facilità. Abbiamo visto poi dopo che era l'amore di Dio che aveva fatto questo. E se da quella condizione ci ha tratti fuori, da quella posizione ci ha tratti fuori, in maniera che noi abbiamo dato delle testimonianze esaltate per il primo tempo appena dopo la conversione, nelle nostre case, nella chiesa, per le strade, come degli angeli. Oh! Dobbiamo pensare che poi, essendo diventati suoi figli, il Signore ci abbandoni e non ha più cura di noi? Abbiamo dimenticato che il nostro cammino è un cammino di fede? Abbiamo dimenticato che non siamo più noi a vivere, ma è che Lui che vive in noi? Abbiamo dimenticato di accogliere tutti con la fiducia di un bambino? Se è di fede in fede, non è di virtù in virtù, non è da ragionamento sopra ragionamento. O quando andiamo a cercare per consolarci la parola adatta a noi, facciamo, formuliamo un pensiero e poi andiamo a vedere di mettere d'accordo la Bibbia con noi. Dico, c'ho questi... ecco, anche la Bibbia è d'accordo con me, anche la Bibbia è d'accordo con me, anche la Bibbia è d'accordo con me, dimenticando che è proprio quando la Bibbia è in disaccordo con me che mi fa un dono. Quando la Bibbia mi mette davanti un peso che io non ho la capacità di muovere. Questo è un dono che il Signore mi fa, un peso troppo grosso che mi schiaccia, che mi soffoca, che mi uccide. E allora io chino la testa e dico, Signore, io non sono capace. Mi affido a te, usami tu per alzarlo. E allora la fede cresce, perché mi trovo davanti alla mia miseria, mi trovo davanti ad una situazione che mi obbliga a rinnegare me stesso. E siccome la sua potenza si dimostra intatta nella mia debolezza, ecco che il Signore è costretto. Malattie, dispiaceri, dolori, proprio lo libera, capitolo 36, poi ci giriamo una pagina. Dello stesso libro di Giobbe che ci abbiamo qui, versetto 36, capitolo, versetto 13. Oh no, partiamo dall'8, ecco, versetto 8. Se gli uomini sono talora stretti da catene, se sono presi da legami d'afflizione, Dio fa loro conoscere la loro condotta, le loro trasgressioni, giacché si sono insuperbiti. Egli apre così i loro orecchi ai suoi ammonimenti e li esorta ad abbandonare il male. Se ascoltano, se si sottomettono, finiscono i loro giorni nel benessere e gli anni loro nella gioia. Ma se non l'ascoltano, periscono trafitti dai suoi dardi, muoiono per mancanza di intendimento. Gli empi di cuore si abbandonano alla collera, non implorano il Dio quando egli li incatena. Così muoiono nel fiore degli anni e la loro vita finisce come quella degli dissoluti. Ma il Dio libera l'afflitto mediante l'afflizione e gli apre gli orecchi mediante la sventura. Te pure, egli vuole trarre dalle fauci della distretta, al largo dove non è più angustia, e coprire la tua mensa tranquilla di cibi succulenti. Il dolore fa in molte persone un vastissimo deserto, sovente nel quale riesci a percepire la voce di Dio. Il dolore fa in molte persone un vasto deserto intorno, del quale l'orecchio riesce a intendere la voce di Dio. Dunque, la sofferenza è un'educazione alla santità. Dio libera l'afflitto attraverso l'afflizione, altrimenti noi ci aggrappiamo sempre di più. Passiamo in macchina davanti a un bel parco, se riuscissimo, senti cara, se riuscissimo a avere una villa così, con un manto verde così, con delle pioppe, con un laghetto lì, che felicità. Ma quella è la tua ruina, non la tua felicità, perché tu sei erede e coerede di Cristo. Tutto ciò che si vede è tuo, perché è suo. Tutto ciò che esiste è mio, tutto ciò che cammina, tutto è mio, dice il Signore, e tu sei mio erede e coerede con il mio figlio. E tu ti perdi dietro a quel giardinetto? Non ti sei fermato in quella piazza e dire grazie Signore, questa piazza è mia, me la gusto, è tua, siediti dove vuoi, gira dove vuoi, è tua, Modena è tua, gira per Modena, che bei palazzi che c'ho, oh, è tutto mio. No, tu ti vuoi richiudere in un muricciatolo per 4x4, metto una sedia in mezzo, sederti là, ecco qui è mio, sì, lì sei in prigione, è la tua limitazione lì. Tu non hai visto nulla, tutto è tuo. Vai su quella montagna, è tua. Che bella montagna. Non spendo una lira per mantenerla così bella. Lo fanno gli altri per me, perché io ne goda. Appartiene al Padre mio, tutto è suo e io sono suo erede. È un respiro che abbraccia il mondo intero. Godere, lodare e ringraziare. No, ci affatichiamo per fare quella casetta. Dimentichiamo persino il Signore. Per avere quell'automobile, per avere questo, per avere quell'altro. Io do altrettanto ai miei mentre dormono. a coloro cercate il mio regno. Quelle cose per le quali il mondo si affatica, gli do come osso, come giunta io la do. E poi dice, io non sono amico d'uomo perché io mente. Direi una cosa io e non la farei? Non sarei più il Dio. Se solo si potesse dire che una mia promessa non ha avuto il suo sì, cesserebbe di essere Dio. Dunque questo, ma solo un bambino. Solo un bambino può far rispondere a questa offerta. Solo un bambino, grazie. Noi siamo troppo complicati, ed essendo troppo complicati, entra di qui e esce di là. Chi ascolta la mia parola e non li intende come parola di Dio, viene il maligno e la porta via. È chiaro qui. Ma se la riceviamo come parola di Dio, è questa notizia. Sono le notizie che modificano la maniera di vivere, che danno l'aspetto ai nostri volti, che danno l'aspetto alla nostra persona, che ci fanno bene o brutti. Sono delle notizie. L'ammalato grave che va dal professore e dice tu non hai niente, sei una persona che niente, è un disturbo nervoso di poco conto. È questa notizia che fa ritornare in famiglia l'ammalato e mette in stato di allegrezza tutta la famiglia. Tutta la famiglia ride, tutta la famiglia canta, tutti sono più belli. Sono le notizie. Ho trovato un lavoro remunerativo che mi raddoppio e non la paga. È il professionista che si è sistemato magnificamente, un nome che tutti vengono e fanno del fatturato enorme, i soldi entrano da tutte le parti. E a casa l'annuncio, il fatto, ma sai cosa è successo questo? L'operaio che è diventato dirigente. Queste notizie, appena arriva la notizia, cambia la vita, cambia ogni cosa, notizie. Ma queste notizie non cambiano nulla? E le notizie che arrivano dagli uomini sono fallaci. Sono notizie inficiate da interessi che non sempre sono i nostri. Chi ci aumenta lo stipendio, ci cambia un posto e una posizione sul lavoro, fa dei conti che più facile che torni un tornaconto per chi ci ridà, quelle 10 lire, perché per chi li riceve. Purtuttavia noi siamo beati, siamo felici. E di notizia in notizia ci abbarbichiamo e ci attacchiamo sempre di più in un mondo che è ostile. Ed ecco che il Signore cosa fa? Si trova tante volte con un gregge, deve attraversare un fiume e le pecore vanno su una riva, uno mette il piede dentro e si ferma e ci aizza i cani e non passano. E chi, insomma, non c'è maniera di farle passare, cosa fa? Prende un agnello e passa lui. E comincia la mamma dell'agnello e tutti passano. Ecco che sovente, per la durezza dei nostri cuori, piomba addosso nelle nostre case. Una legnata! Il Signore prende un agnello dei nostri, che amiamo. E così tutta la casa bassa la testa, umiliata, e implora il Signore, Signore, sovvieni, aiutami, questo dolore mi uccide. Qui c'è la disperazione, intervieni tu. Ma il Signore non voleva questo, avrebbe voluto l'obbedienza nostra, che il gregge fosse passato senza che lui fosse stato obbligato a prendere un agnello. Così le nostre malattie, i nostri dolori, le nostre liti, le nostre discordie, tra marito e moglie, tra figlio e genitori, tra papà e mamma, tra suocera e nuore, tra la nuora e la suocera, tutti per portare avanti il proprio punto di vista. Perché? Perché non siamo completamente felici? La persona felice, è difficile offendere una persona felice. È difficile ad una persona innamorata e felice, ci vuole una canonata per offenderla. Ma sì, è rapita nei suoi pensieri. E loro stessi, quando un fratello nostro qui nella chiesa ha uno spirito di contenzione o di giudizio contro un altro fratello, fermiamoci, diciamo, quanti minuti, quante ore oggi ho trascorso in preghiera? Quanti minuti o quante ore ho trascorso ascoltando la parola del Signore oggi? Fermiamoci così. E poi vedete se i nostri pensieri cambiano o se diciamo sì, Signore, perdonami. Quando mi nasce un desiderio di criticare una sorella o di criticare un fratello, nasce nel mio cuore? Alto! Quanto ore ho trascorso oggi leggendo la parola? Non sfuggiamo di lì. Quante ore ho pregato? Ecco, fratelli, un esercizio da fare questo. Facciamolo tutti. Poi vedrete che qui diventa un paradiso. Egli manda la tempesta per essere Lui stesso il nostro rifugio. Noi non potremmo anelare al cielo se della vita non avessimo che gioie. La necessità dell'uomo diventa l'occasione opportuna di Dio. Guardiamo il Salmo 145, versetto 14. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono depressi. Tutti, dunque nessuno escluso. Tutti. Non siamo fuori da qui. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono depressi. Gli occhi di tutti sono intenti verso te e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di tutto ciò che vive. Tu sazi il desiderio di tutto ciò che vive. L'Eterno è giusto in tutte le sue vie e benigno in tutte le sue opere. L'Eterno è presso a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempi il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. L'Eterno guarda tutti quello che lo amano, ma distruggerà tutti gli empi. Tutti, tutti, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove volte, tutti, 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 in cinque versetti, continuamente tutti, tutti, tutti. Quello che lo temono, quello che lo cercano, quello che hanno un vero bisogno, tutti, tutti. Ma il Signore dice, ma quando voi ricevete la mia parola, e la sua parola è questa, la ricevete come parola di uomini, non può operare in voi. Vi ricordate di quello là che mi ha detto maestro buono? Cosa gli ho risposto io? O sono Dio per te, e allora io l'accetto di essere buono. O sono un maestro, non sono buono. Dunque, quando io accendo questa parola, è Dio, la ricevo come parola di Dio, la quale parola opera efficacemente in me, io, a chi, in colui che crede. Questa parola, ricevuta come parola di Dio, non ho bisogno di far nulla, ho bisogno di riceverla come parola di Dio. Oh Signore, grazie, Tu hai parlato e Tu sei fedele, grazie. Ecco, questa parola opera efficacemente in noi che crediamo. Questa parola, accolta come un bambino. Oh grazie che Tu hai parlato. È così che la vita cristiana si esercita, così. Dando credito in ciò che Lui ha detto. E non può che operare perché Lui l'ha detto. Avendo voi ricevuto la parola come parola di Dio, questa parola opera efficacemente in voi che credete. Ancora possiamo guardare al Salmo 34 e al versetto 17, proprio per così abbiamo un motivo di rallegrarci, di stare a proprio Salmo 34, dal 17, vediamo tre o quattro versetti. I giusti gridano e l'Eterno li esaudisce e li libera da tutte le loro distrette. Tutte le loro distrette. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito contrito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Egli preserva tutte le ossa di lui, non uno ne è rotto. Ancora lì, tutte, tutte, tutte. Ma hanno il loro sì se noi ci crediamo. È la nostra fede che determina quanto Egli può fare per noi. È la nostra fede a determinare. I Suoi serbatoi sono pieni, traboccanti di grazie. Ma io ho la mano, in mano il rubinetto. È la mia fede che determina quanto Lui può fare per me. Non poté, quivi, far molti miracoli perché non credevano in Lui. Dicevano, ma questo è il figliuolo del falegname. Non poté, dice la scrittura. Non poté. Dunque la tragica situazione è nelle nostre mani. Lui ci ha aperto un credito illimitato, la fede se ne appropria e lo fa suo, la fede, la nostra fede. Ma la fede cresce solo se è usata e noi non siamo disposti a usarla. Noi vogliamo usare la ragione, noi vogliamo giocare tutte le nostre carte prima di usare la fede, perché la fede è un salto nel buio. Non c'è gloria per il Signore in quello che è umanamente possibile. La fede comincia dove cessa il potere dell'uomo, la fede incomincia dove cessano le probabilità, dove la vista e il tatto divengano meno, là incomincia la fede. Ed è sempre un salto nel buio. Noi naspiamo e diciamo sì, la parola di Dio dice lascia le mani che ti prendo con le mie braccia. E noi con la punta del piede ci credo. E poi se c'è un bolone. Sì, la parola è lì, la leggo. Aspetta che la leggo ancora, sì. Lui non, Signor, grazie che non menti. Grazie che sei un padre d'amore. E sto là, fatico, sudo. E mi viene l'ansia. Dopo 3 ore, pam, molla le mani, tic. Ma guarda un po'. Ma durante queste 3 ore, io ho pregato, Signore, sovvieni, aiutami. Pensate, dopo 2 ore e mezza, fosse Lui compassionevole delle nostre preghiere, fosse venuto a prenderci per le braccia e portarci via. Saremmo rimasti nel dubbio che poteva esserci un burrone sotto, invece di un saltino così. O no? Se le nostre preghiere, il Signore lascia naufragare un'anima prima di salvarla. Lascia naufragare un'anima prima di salvarla. E io sono venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Non è venuto a cercare quelli che sono raffreddati. Neanche quelli che hanno l'utite. O le tonsillite. È venuto a cercare ciò che era perduto. E loro ci lascia là. Fino a quando? Pac, cominciamo a dire. Oh Signore, perdonami. Ecco che quella mancanza di fede ci ha fatto fare un passo avanti. Perché abbiamo chinato il ginocchio, Signore, abbi misericordia, perdonami, ti ho fatto bugiardo, non ho creduto, ho voluto fidarmi nelle mie forze e ti domando perdono e pietà. La seconda volta si presenta in un'altra maniera, ripeto la stessa cosa. Alla quarta volta dico, no Signore, ti ho sperimentato, ho visto che tu sei fedele. Piff, tic, non può che succedere così. E allora la mia fede fa un passo avanti. Quelle prove, quei dolori, quelle sofferenze sono state la più grande benedizione che il Signore poteva farmi. Mi hanno educato alla sua scuola. Alla sua scuola. Nel mondo voi avrete afflizioni. Ma fatevi beato, io ho vinto il mondo. Il mondo gozzoviglierà, si divertirà e voi piangerete. Ma io vi vedrò di nuovo, il vostro dolore sarà mutato in letizia. Io vi dico queste cose in un mondo dove siete afflitti, affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Io continuo a soffrire nel mio corpo. Voi siete il mio corpo. Come io ho sofferto qui, ora soffro nel mio corpo, che è la Chiesa. Perché chiunque vuol vivere piamente in Cristo sarà perseguitato. Chi vuol camminare sulle mie orme sappia che prima o poi sarà trattato come me. Se hanno fatto così al legno verde, pensate cosa faranno al legno secco. Piangete sui vostri figli, non su di me. Ma se noi per fede viviamo nei luoghi celesti, e allora noi possiamo, come l'Apostolo Paolo, cantare legati ai ceppi in una oscura prigione in attesa di essere messo a morte. Cantava. Come il Signore davanti alla gioia che mi era posta, sopportò l'obbrobrio della croce, per la gioia che le stava innanzi. E noi eravamo la sua gioia, noi. Eravamo la sua gioia. Vedeva questa marea, vedeva noi qui a Modena, che lo lodavamo, che cantavamo le sue lodi, che benedicevamo il suo nome. Ecco questa piccola ambasciata che lui aveva messo qui, che l'antevista prima della fondazione del mondo. A Modena metterò un'ambasciata, 2, 3. Io attraverso questa ambasciata io intrattengo a relazioni con il mondo, nonostante che faccia di tutto per stancare la mia pazienza. Parlate come io parlassi. Andate, io vi do le credenziali nel mio nome. Ma quando è che noi, il Signore mette la sua firma? Quando noi diamo voce a un suo pensiero. La parola. I suoi pensieri e noi parliamo nel suo nome da parte sua. E allora dice, annunciamo veramente i fatti reali, così come sono, dei testimoni. Andiamo a testimoni, voi mi sarete testimoni. Andiamo a dire, noi siamo testimoni, la Chiesa è formata di coloro che hanno udito, veduto, toccato, che hanno un'esperienza personale. Non entrano nella Chiesa con un atto magico, che è il battesimo che ci fa figli di Dio. No, il battesimo non produce la salvezza, il battesimo la rappresenta, la salvezza. Nessun atto magico produce. Nell'Antico Testamento la Pasqua, solo i suoi potevano fare la Pasqua, nessun forestiere poteva mangiare la Pasqua in ricordo di quella liberazione, solo coloro che erano stati liberati. O coloro che per fede entravano nel suo popolo e venivano circoncisi, facevano parte del suo popolo, si riconoscevano nel suo popolo, potevano mangiare di quel pane in ricordo di ciò che egli aveva fatto, solo i suoi. Così come il pane e il vino, solo i suoi, coloro che sono nati dall'alto, coloro che vedendo quel pane discernono il corpo che è stato spezzato personalmente per me, che può dire così, quel sangue, quel vino che prendo, discerno il sangue di Cristo che colava e mi lavava da ogni iniquità. Non c'è peccato che abbia potuto resistere a quel sangue, a quel corpo. Ecco coloro che possono prendere il pane e il vino. Non comunioni continue e attraverso un processo digestivo formarsi il Cristo nella pancia. A tutti! Ecco, fratelli e sorelle, il cristianesimo vissuto per fede nei luoghi celesti. Come ho detto l'altra volta, ma perché cercate le cose che sono qui sulla terra? Come mai? Se voi siete risuscitati con il mio figlio, come mai vi imbarazzate di queste cose? Vi lasciate imporre dei precetti, non fare questo, non toccare questo, non fare questo, non fare quest'altro. Sono cose tutte destinate per il colluso. Ma voi siete risuscitati, cercate le cose di sopra. Voi siete nei luoghi celesti. Ecco il cammino di fede. Ecco che il Signore allora... Come deve fare? Come dovremmo fare noi? Se avessimo una città dove il vivere sarebbe delizioso per i nostri figli, vederli vivere in un ambiente miserevole e pieno di vizi e di sporcizie, e fosse il nostro potere far qualcosa per strapparli da quella posizione e portarli in un'altra, non faremo diventare ancora più brutto quell'ambiente fino a quando ne ha schifo? E io farei così per i miei figli, farei mancare il pane là. E qua dirà, ma guarda qui, che padre cattivo, mi ha fatto mancare il pane. Le farei trovare ogni sorta di malessere, fino a quando gli viene il desiderio di lasciare quella cosa, di lasciarla. Dobbiamo sapere che prima o poi, se noi non ubbidiamo alla sua parola, dico, siccome voi siete miei figliuoli e non siete dei bastardi, sappiate che io vi riprendo e vi castigo. Esaminate voi stessi, per quello molti di voi sono malati, molti di voi muoiono anche. Ma se voi vi esaminate bene, alla luce di quanto io ho fatto e alla luce di quanto io ho detto, allora voi non sarete condannati col mondo. Ma esaminiamoci bene, perché lui castiga colui che egli ama. Per strapparci da questo mondo, come deve fare? Noi siamo aggrappati così? La nostra casa, la nostra sposa o il nostro sposo, i nostri figli o il nostro lavoro, sono i nostri idoli? Noi siamo aggrappati così? E avendo lui qualcosa di migliore, qualcosa di infinitamente migliore, che noi non lo prendiamo, cosa fa lui? Ci stacca da queste cose. Lui in continuazione dice, ma perché fate così? Come mai? Non sono affidabile io. Se vado a prepararvi un luogo, come mai vi affaticate per prepararvi un luogo qui dove io ho detto che dovete lasciarlo? Quel Signore che aveva fatto dei grandi raccolti, dunque l'avevo grandemente benedetto io, cosa farò? Fa una pensata, pensa tutta notte, io farò così, mi farò dei grandi granai, mi costruirò degli spazi, ritirerò tutto questo gran bene e dirò, anima mia, mangia, bevi e godi. Ma non è mica questo il nostro desiderio. Se riesco a farmi una pensione di un certo coso, che non c'ho più bisogno, poi dico, mangia, beve e godi. Questa è la risposta del Signore, stolto. Stolto! E un'altra volta cosa ha detto? Perché voi volete amare le cose del mondo e le cose che sono nel mondo? Non potete servire a Dio e a Mammona, perché il vostro cuore è là dove avete il vostro tesoro. Dunque voi non lo potete portare in cielo se amate la terra. Non potete. Non potete. Se la tua casa forma l'oggetto dei tuoi pensieri e delle tue preoccupazioni, se la tua famiglia, i tuoi cari più intorno formano l'oggetto delle tue attenzioni e delle tue preoccupazioni, tu quando apri la Bibbia non puoi portare il cuore in cielo. Tu resti qui, abbarbicato qui. Perché tu vai spontaneamente dove ami. Tu non puoi non andare che là, perché io non sono là dove abito, ma sono là dove io amo. Ecco, cioè, fatevi dei tesori là, perché il vostro cuore è là, va là spontaneamente. Ecco che Sant'Agostino ha detto, amate il Signore e poi fate ciò che volete. Ecco, allora un rapporto di fede. Altrimenti, invece di crescere, noi diventiamo solo vecchi. Capite? E sono due cose diverse. Uno si converte a 20 anni, poi passano 10, 15, 20, invece di crescere diventa vecchio. E diventa vecchio sempre abbarbicato qui. La vita cristiana è una vita felice, è l'unica vita. Noi, avendo subito questa divina operazione, non possiamo più amare il fango. Ma camminando nel mondo dobbiamo sporcarci del continuo, se non ci affidiamo a colui del quale è in grado di farci camminare al di sopra delle circostanze. Quella che guida le circostanze. Se io sono in rapporto ideale di consacrazione con lui, non ho bisogno di niente. Ovunque io mi trovo, esercito e porto a compimento il suo piano. Senza che io me ne accorga, perché è la risposta che io do all'amore di Dio. Un cuor contento rende un ambiente sereno. Tutti coloro che lo circondano, quando la moglie torna a casa che ha una notizia strabiliante che l'ha resa grandemente allegra, non ha ancora aperto la porta, ha galvanizzato tutta la casa. Non ha bisogno di parlare, si vede? Parla, non riesci neanche a parlare, stai zitto, siamo già sereni, siamo già felici. Quando si apre la porta e andiamo a casa e vediamo nostra moglie che ci apre la porta, la guardiamo in faccia, si vede già se è una bella serata. Non c'è bisogno di parlare. Ti viene incontro, ti fa un bacio o ti prende la mano, sente una stretta, è una serata straordinaria. E un cuor contento rende ilare il volto. È il paradiso in quella casa. Dunque attingiamo a queste notizie, accogliamola come parola di Dio, la quale opera efficacemente in noi che crediamo. Viviamo nei piani superiori, per fede, dove Lui ci ha posti. Questo non viene da voi, è un dono che io ho fatto a voi. Vi ho fatti così come io sono. Ho dato la gloria che il Padre ha dato a me. Vi ho dato tutto il potere possibile e nessuno e niente vi può nuocere. E Lui non è bugiardo, tutte le mie promesse hanno il sì. E allora, siccome la fede viene dall'udire, non trascuriamo di leggere questo libro. E ogni volta che, come ho detto prima, sorgono dei pensieri di critica o di giudizio, fermiamoci, facciamolo quell'esercizio. Quanto tempo ho letto oggi? Quanto tempo ho pregato oggi? Quanto? 2 minuti? 0 minuti? Ecco dov'è il male. Perdonami. Inginocchiati. Prega per mezz'ora. Leggi la parola come un bambino per mezz'ora. Dopo sicuramente pregherai per quella persona che tu criticavi e la vedrai molto migliore di te. E così facciamo un passo avanti tutti insieme. Amen.
Consolante e nutre le anime nostre. Padre nostro celeste, la tua parola che da anni è entrata nella nostra mente, nel nostro cuore, è proprio parola di vita, perché ogni volta che tu la vivifichi col tuo spirito diventa pane in quel momento, si trasforma in sazietà per le anime nostre e si trasforma in consiglio, in guida, in ammaestramento, in forza, di volta in volta e di giorno in giorno. Oh Signore, è meraviglioso conoscere le tue vie, è meraviglioso aver conosciuto te, l'Iddio vivente, aver compreso, Signore, perché tu ti sei compiaciuto a rivelarlo ai tuoi figliuoli, averci dato intendimento. Signore, è vero, come ci è stato ricordato, che quando la parola non viene recepita, il diavolo la porta via, ma quando viene recepita diventa vita dentro di noi. Oh Signore, ti ringraziamo. Quante buone cose tu ci hai comunicato, non parole, comunicate alle anime nostre mediante il tuo spirito, anche in questo mattino. Donaci, Signore, di ruminare queste cose nella rimanente della giornata, che le portiamo con noi come il patrimonio più grande, come la comunicazione più ricca che tu ci abbia fatto in questo giorno. Nei giorni della vita della nostra vanità, vanità perché è qui e non finirà. Signore, noi ti rendiamo grazie, ti adoriamo, proprio ti benediciamo, perché per il fatto che, avendo compreso la tua parola, avendo gioito l'anima nostra della tua parola, è segno che tu sei occupato di noi, che tu ci hai dato la possibilità di ricezione del tuo verbo, verbo di vita, Signore. E vogliamo così ringraziarti, adorarti con tutto il nostro cuore. Signore, conducici tornando alle nostre case. Donaci proprio di ruminare queste cose e che possiamo applicarle ad ogni parola che pronunceremo, ad ogni passo che faremo. Che possiamo farlo in te, dimorando in te il tuo figlio. Signore, ti adoriamo e ti benediciamo, perché in questi ultimi tempi della tua pazienza tu parli a parli a quanti occhi, a quante orecchie, a quanti cuori sono disponibili a darti spazio. Signore, non permettere che noi rincorriamo continuamente le vacuità di questa vita. Signore, con quanta chiarezza tu ci hai posto davanti le illusioni e le disillusioni di questo mondo, Signore. Rincorriamo dei sogni, delle bolle di sapone che, quando le nostre mani si posano, si rompono, non ci sono più. Tu hai parole di vita eterna. Signore, vogliamo avvicinarci maggiormente a te. Rimuovi la stoltezza del nostro cuore, Padre. Tu conosci quanti sogni si rincorre nella giovinezza, ma anche nella maturità e anche nella vecchiezza, Signore. Sì, è possibile essere stolti anche carichi di anni. Perciò, Signore, apri i nostri occhi. Donaci di gustare quanto il Signore è buono e che possiamo crescere e vivere nella comunione con te. Signore, possiamo solo ringraziarti della tua parola e del fatto che tu parli ai nostri cuori. Perciò succeda col tuo spirito la tua parola nei nostri cuori, onde possiamo vivere in te. Viviamo questo riconoscenti nel nome di Gesù.
Amen.